Rieccoci tornati in diretta a Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, il giovedì su Radio Città Aperta. Come stavo dicendo appunto prima della pausa musicale, quest'oggi parliamo della lingua dei meme, scritto da Deborah De Fazio, che è una professoressa associata di linguistica italiana all'Università degli Studi della Basilicata, e da Pierluigi Ortolano, anch'egli professore di linguistica italiana all'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Proprio con quest'ultimo, col professor Ortolano, insomma, abbiamo il piacere di averlo in collegamento telefonico per fare due chiacchiere su questo libro. Buonasera, professor Ortolano, benvenuto a Book Notes.
Buonasera a lei e grazie per l'invito.
Allora, professore, la lingua dei meme, diciamo che con i media digitali, poi adesso insomma si sta parlando di intelligenza artificiale, quindi altri modi di composizione dei testi, ma poi ci arriveremo, ci sono ovviamente, non poteva non essere così, nuovi modi di comunicare. Innanzitutto una curiosità, perché insomma due professori di linguistica che, come dire, si concentrano su un fenomeno così particolare e, almeno per gli over, non lo so, adesso non vorrei offendere nessuno, facciamo, non so, 50, 45, 60, non lo so, insomma, per i più, un po' i più grandicelli è, come dire, relegato al mondo dei giochini che si mandano su WhatsApp, sui social, e non hanno una dignità che invece voi due, De Fazio e Ortolano, sembrate aver ormai capito appieno, tant'è vero, di fare oggetto, questi meme, di studio e approfondimento che possono sfociare in questo libro. Come mai questo concentrarsi proprio sui meme?
Allora, l'idea di questo libro nasce per gli studenti e soprattutto per i ragazzi che in qualche modo si approcciano alla linguistica. Ma non solo, perché l'idea, diciamo, di questo testo nasce fondamentalmente per un principio divulgativo, nel senso che con la collega Deborah De Fazio, sin dal principio, confrontandoci, ci siamo accorti che il messaggio che arriva a volte ai ragazzi, ai nostri studenti, ma anche ai ragazzi di scuola, perché questo testo è pensato anche per gli insegnanti delle scuole superiori, a volte il messaggio fondamentalmente è un messaggio anche lontano da quello che i ragazzi vivono. E siccome la gran parte della loro vita, della nostra vita ormai, non solo della generazione Z, ma anche della mia generazione, della generazione, come diceva lei prima, di persone magari che hanno qualche anno in più di me, è fatta di immagini e ci siamo accorti che l'immagine in qualche modo può essere funzionale per uno studente per approcciarsi ad una disciplina che è tremendamente tecnica come la linguistica italiana, che è fatta di regole. Noi oltre alla linguistica insegniamo anche la grammatica italiana, quindi converrà con me che tutte le regole di grammatica spesso vengono ricordate o come un aspetto noioso, o fondamentalmente appunto solo come un insieme, un mero insieme di regole. Allora l'idea è quella di provare a far piacere la lingua attraverso il meme, perché il meme, che è una forma di replicazione che prende spunto dalla cosiddetta scrittura esposta, come la definisce Paolo d'Achille, che è il presidente dell'Accademia della Crusca, rientra appunto, dicevo, nelle scritture esposte, che sono per esempio quelle degli striscioni degli stadi, quelle che riguardano ad esempio i murales che vengono prodotti, e spesso all'immagine è corredata una didascalia. E il meme altro non è che una scrittura esposta che è alla portata di tutti, ma soprattutto noi crediamo che questo possa essere uno strumento per far conoscere la lingua.
Ortolano, però voi nella vostra dichiarazione, in cui avanzate insomma una proposta, cito testualmente, didattica ambiziosa, cioè il fatto che il meme, avendo il potere di arrivare a tutti, quindi si può usare per anche insegnare le regole di italiano, che può essere nell'ambito scolastico, nell'ambito universitario. Allora, Una premessa a questo inciso, il meme ha il potere di arrivare a tutti. Io sono d'accordo. Nel momento che però il meme arriva a tutti, non rischia, soprattutto per chi non ha gli strumenti all'interno di quell'area, all'interno di quel medium che può essere il social, che può essere la realtà digitale. Di essere frainteso, quindi arriva a tutti, ma una parte di questi tutti lo fraintendono.
Assolutamente sì, infatti all'inizio, quando io e la collega abbiamo pensato di scrivere questo libro, avevamo anche un certo timore nella proposta. Poi, devo ringraziare davvero l'editore che ha creduto fin dal principio all'idea che, questo libro in qualche modo potesse avere un progetto ambizioso. Ma per progetto ambizioso non si intende il fatto che due professori vogliano salire sulla cattedra e insegnare qualcosa. No, al contrario, il progetto ambizioso sta nel mettere lo studente al centro di questo progetto. E mi spiego meglio, quello che le dicevo prima è corretto, nel senso che l'idea del testo è quello di questo libro, è quello di provare ad insegnare la grammatica attraverso i meme. E faccio mia come dire, un neologismo coniato dal collega Giuseppe Antonelli, il quale ha recensito il volume a settembre per il Corriere della Sera e ha parlato di grammematica, cioè l'idea di far vedere, ad esempio, dei meme sgrammaticati. Perché la maggior parte di essi comunque spesso contengono, ad esempio, degli errori di ortografia, oppure non presentano segni di punteggiatura. E allora l'idea è quella di partire dall'errore, affinché poi, dall'errore si possa ricostruire la regola. In sostanza è un metodo deduttivo, dal quale gli studenti possono in qualche modo provare a far piacere loro la grammatica partendo da un mezzo che conoscono molto bene. E questo progetto ambizioso, però, ci tengo a precisarlo, non ha l'idea di snaturare la vecchia grammatica, anzi piuttosto di trasformare la tradizione, perché è chiaro che noi dobbiamo comunque guardare in faccia la realtà e capire che la gran parte della giornata di uno studente, che sia, diciamo, dalle scuole medie in poi, stavo dicendo scuole primarie, anche se poi in realtà la gran parte degli studenti possiede un cellulare sin dai primi anni di scuola primaria, ha a che fare con l'immagine e con la scrittura. Oggi scriviamo molto più rispetto che nel passato, come ricordava Giuseppe Antonelli in un suo libro, però saper digitare non equivale a saper scrivere. E quindi l'idea è quella di riuscire a far combaciare questi due aspetti importanti, perché non è vero che i ragazzi non sanno scrivere nella maniera più assoluta. C'è però in ogni caso la necessità di una bussola che riesca a tracciare un po' la rotta corretta, riportare le regole di grammatica, facendola piacere, perché fondamentalmente la didattica, ma anche la stessa ricezione, deve essere, secondo me, divertimento.
Ortolano, e invece faccio l'avvocato del diavolo, se qualcuno le dicesse che questa operazione, l'operazione fatta da lei e dalla collega De Fazio, va incontro a una richiesta un po' troppo urgente da parte dei ragazzi di semplificare l'apprendimento, e questo assolutamente potrebbe sembrare un bene, ma a forza di semplificare non si educa il ragazzo, al contrario, il concetto di invece complessità, e quindi la lezione canonica risulta ormai troppo noiosa, e diciamo il meme va incontro, è la facile soluzione per veicolare determinati concetti. Lei da insegnante che si interfaccia con i ragazzi tutti i giorni, cosa risponde?
Ma guardi, io vengo da una lezione e subito, come dire, nella giornata, comunque la mia giornata è scandita da lezioni e le dico la verità, io avevo provato a fare, diciamo, questo tipo di esperimenti già nel passato e lo stesso vale per la collega Deborah De Fazio. E ci siamo accorti che in ogni caso, ad esempio, faccio mia un meme che non è stato prodotto da noi, ma nella giornata programmatica del 2014, appunto, da un'associazione che comunque poi fa capo alla trasmissione La Lingua Batte, della RAI, e avevano prodotto un meme sull'uso erroneo della virgola. E lì, parliamo del 2014, c'era scritto vado a mangiare nonna, vado a mangiare virgola nonna, ed è un meme
Sì.
che lei può trovare facilmente in rete. Ecco, parliamo del 2014, questo non è un processo di semplificazione nella maniera più assoluta, perché è chiaro che, ad esempio, nei miei corsi utilizzo chiaramente il volume che ho scritto con la collega Deborah De Fazio, ma unito ad esempio con un ottimo manuale di linguistica italiana. Quindi l'idea è quella di unire le due cose, ma non semplificandola, perché potrebbe apparire evidente un processo di semplificazione, però noi non possiamo nasconderci dietro un dito e immaginare che questa non sia la realtà che uno studente di oggi vive. Dal momento che WhatsApp o Instagram o TikTok rappresentano, credo, il 90% della comunicazione odierna, è chiaro che un linguista debba chiedersi il perché avviene questo, così come l'anno scorso ci eravamo posti il problema, ad esempio, del famigerato corsivo, che poi non ha avuto poi, come dire, la fortuna di cui forse chi lo proponeva immaginava. Ma la verità è che poi tracce di questa forma di corsivo oggi noi le ritroviamo all'interno della comunicazione, per esempio dei commenti agli YouTuber o altro, e questo è uno studio che è stato condotto recentemente dalla collega Maria Silvia Rati, che ha individuato addirittura nel linguaggio dei ragazzi tracce di un linguaggio che dovrebbe essere parlato. Quindi siamo in una fase evolutiva della lingua, tra l'altro secondo me davvero interessante da analizzare, perché credo che sia necessario guardare il bicchiere mezzo pieno, perché se noi guardassimo solo alla semplificazione, probabilmente in parte qualcuno potrebbe aver ragione, però chi fa un lavoro come il mio o come quello della collega o di quelli che ho citato precedentemente, deve comunque tener conto, secondo me, di una, come dire, di una sorta di missione che è stata ricordata da uno dei più importanti linguisti, Luca Seriani, scomparso lo scorso anno. Ecco, il professor Seriani diceva in un suo testo, L'ora di italiano, che un docente non deve essere pessimista per natura. E in effetti, ecco, questo processo di ottimismo noi dobbiamo averlo, perché dobbiamo riuscire a trovare, anche da processi semplici, la complessità della grammatica, perché spiegare che una virgola posta in vado a mangiare nonna, è vero che salvi la nonna da una forma di cannibalismo, però in ogni caso insegna il fatto che la virgola non sia solo una pausa, ma abbia anche un valore sintattico, ed è una cosa che io sto facendo a lezione in queste settimane, le garantisco che sta ottenendo comunque dei risultati importanti. Tutto questo, ripeto, però sempre affiancando una metodologia di lavoro alla grammatica tradizionale, che è indispensabile, così come l'insegnamento della linguistica attraverso la letteratura, come ha sapientemente descritto Giuseppe Patota in un suo libro dello scorso anno, che è un titolo importantissimo, Lezioni di italiano, partendo proprio dall'importanza della letteratura.
Da questo punto di vista, professore, voi come classe docente, qual è la maggiore sfida nel veicolare determinati messaggi legati a qualcosa come la lingua che oggi come mai, ma poi non so se magari sto dicendo un'inesattezza, la prego di
No, no,
correggermi,
assolutamente.
è un magma che cambia continuamente. Lei prima ha fatto l'esempio del corsivo, no?
Sì.
Trend e come dire, nuove forme di comunicazione, nuove grammatiche vengono veicolate tra i ragazzi che trovano, come dire, a un certo punto normale parlare in una determinata maniera e chi non ne capisce e non riesce a decifrare le chiavi per entrare in quel determinato linguaggio rischia di essere come gli over X di cui dicevamo nella prima domanda, cioè
Sì.
escluso, quindi tagliato fuori. Quindi chiudo il lungo preambolo. Quali sfide siete voi docenti, diciamo, vi trovate posti di fronte adesso che soprattutto, come dire, persino i trend di TikTok possono mettere, diciamo, nuovi linguaggi, immettere nuovi linguaggi tra i ragazzi, nuove forme di comunicazione?
No, guardi, quello che lei dice è corretto e le faccio io un'ulteriore premessa. Il linguaggio giovanile o gergo giovanile è sempre esistito, nel senso che è sufficiente ricordare il linguaggio dei paninari degli anni Ottanta, con addirittura un modo di vestire che, per esempio, era sapientemente descritto in drive-in con la figura appunto del paninaro che vestiva in un certo modo, che parlava in un certo modo, ha avuto poi un'evoluzione. Proprio perché l'italiano è una lingua che si evolve continuamente. Noi dobbiamo immaginare, come si scrive nella gran parte dei testi di linguistica, che l'italiano non sia un monolite, ma è una lingua che nel corso degli anni si evolve. C'è una differenza però rispetto al gergo giovanile dei paninari rispetto a quello di oggi. I paninari non avevano i social e quindi quella tipologia di gergo, che poi ha avuto la fortuna di avere la cassa di risonanza, per esempio, di Drive-In, che era una trasmissione seguitissima, negli anni Ottanta, la cassa di risonanza del linguaggio dei giovani di oggi è chiaramente dettata dal social. E la sfida più grande è quella di provare ad insegnare la lingua partendo proprio dal medium, come diceva McLuhan, il medium è il messaggio, dal medium che è familiare ai ragazzi, e poi da lì arrivare all'amore per una disciplina che è assolutamente, come dire, affascinante, perché parlare di lingua e il fatto che la sua trasmissione dedichi appunto del tempo anche per i libri, per come si scrive, per appunto l'intelligenza artificiale, in ogni caso parla di un qualcosa che noi tutti quanti i giorni utilizziamo, perché da quando ci svegliamo a quando non andiamo a letto, la prima e l'ultima cosa che solitamente noi facciamo è quella di accendere e spegnere un telefono e poi comunicare. Siccome è un qualcosa che riguarda ciascuno di noi, credo che questo possa essere un mezzo per poi far piacere l'italiano nello stesso modo in cui appunto l'italiano può piacere leggendo un libro che possa essere sia il classico, ma anche un libro della narrativa contemporanea.
Professore, la viralità e la replicabilità del meme arricchiscono o impoveriscono la lingua?
Guardi, io credo che la arricchiscano, ma perché io guardo alla lingua con un atteggiamento ottimistico? Perché credo che in qualche modo l'idea anche del cosiddetto tormentone possa servire a far capire quanto sia importante un mezzo. Nel libro noi prendiamo un esempio che potrebbe apparire assolutamente semplicistico, ma non lo è, perché noi, ad esempio, riportiamo una frase che è stata celebre lo scorso anno e che riguardava una canzone di Gianni Celeste, Povero Gabbiano. Ecco, questa frase è diventata poi virale perché poi i social l'hanno fatta diventare virale. Parliamo di una canzone che l'autore aveva scritto, credo, addirittura quasi 20 anni prima,
Sì, esatto.
e se non ricordo male. Ecco, questo dimostra la potenza di un social, perché anche gli stessi dizionari di oggi, penso al Devoto-Oli online, penso appunto alla stessa Accademia della Crusca, la Treccani, hanno delle pagine dedicate anche ad alcuni meme che rappresentano alcuni errori ricorrenti nella scrittura, ad esempio proprio senza la R che diventa proprio, oppure qual è con l'apostrofo, oppure po con l'accento
Beh,
invece
di
dell'apostrofo.
solito, professore, lì c'è il meme di una persona, uomo o donna,
Sì.
che si sta sentendo male,
Eh
no?
sì.
E poi tutt'attorno alla persona, tipo coroncina, ci sta
Sì.
appunto scritto proprio,
Sì,
qual è, quello che
come
stava dicendo
Batman
lei.
e
Che
Robin, che Batman credo dia uno schiaffo a
dà
Robin
uno
perché gli
schiaffo a
scrivi ancora qual
Robin.
è con l'apostrofo. Ma
Esattamente.
ecco, io penso che questi meme, magari cambiando ad esempio nell'immagine Batman e Robin con dei personaggi che possono essere personaggi vicini ai ragazzi, potrebbero far piacere la grammatica. La letteratura per l'infanzia è ricchissima di tanti esempi. Mi viene in mente Laura Orvieto che scrisse nei primi anni del Novecento un libro che raccontava la storia di un ragazzino che si addormentava sul libro di grammatica E sognava la signorina morfologia e la signorina sintassi che lo aiutavano a fare l'analisi logica. Ecco, magari provare a fare analisi logica partendo da un meme potrebbe essere uno strumento in più da usare rispetto all'insieme innumerevoli di complementi che uno studente deve utilizzare. Sicuramente, proprio per la sua natura di nuova forma di replicazione. Ha un vantaggio perché la ripetizione sicuramente porta a rendere sicura, non tanto mnemonico il messaggio che arriva, ma ha un valore legato, come dicevo prima, dall'immagine e dal testo. Quindi è un po' noi nel libro raccontiamo anche il fatto che il meme sia l'evoluzione della vignetta, perché lei pensi all'importanza, per esempio, delle vignette di Forattini, quelle rimanevano impresse a ciascuno di noi, così come ad esempio la fortuna di tante trasmissioni, mi viene in mente Propaganda Live, che hanno basato proprio tutta la comunicazione sull'aspetto del social e del meme, quindi ha un valore secondo me importante. E addirittura vedevo trasmissioni appunto in televisione che hanno un momento meme, cioè mi è capitato di vedere una trasmissione su Rai 1, ad un certo punto si era fatto il meme dell'ospite che appunto parlava in quel momento. Rappresenta un valore aggiunto, quindi spero che lo sia anche per i nostri studenti.
Professore, un'ultima domanda prima di lasciarci riguarda proprio i suoi studenti, i vostri studenti, anche della professoressa De Fazio. Insomma, in questa chiacchierata, giustamente essendo un volume, lei l'ha ricordato anche, come dire, un po' dedicato ai docenti e alla classe docente per veicolare nozioni e messaggi anche in maniera più comprensibile agli studenti o di facile divulgazione agli studenti stessi. Ma parliamo un po' di questi studenti. Come hanno recepito questo è tutto sommato un nuovo modo di veicolare i messaggi a lezione attraverso una cosa che, come ricordava lei, tutti quanti loro, tutti quanti noi abbiamo sul nostro telefonino ogni mattina quando ci svegliamo.
Ma loro sono molto contenti e le devo dire la verità, soprattutto quest'anno, quando appunto c'è stata proprio l'adozione del volume, alla fine della lezione o subito dopo le lezioni mi arrivano email con meme sgrammaticati e lo studente mi chiede in qualche modo come provare a ricostruirlo in un italiano corretto. Perché riesce a cogliere nel segno? Perché, come spieghiamo nel libro, la nostra idea è quella di riportare un po' il concetto dell'umorismo pirandelliano. Pirandello utilizzava un personaggio che era la signora Poponica, che appunto, nonostante l'età avanzata, truccandosi in un certo modo, all'inizio suscitava l'ilarità. E poi Pirandello dice: attenzione, che questo però poi ci porta a riflettere sul perché. Ed è il messaggio che noi proviamo a dare ai nostri studenti. All'inizio ridono tutti, questo glielo posso confermare. Poi però scatta il momento della riflessione e cerchiamo di capire il perché magari avviene in un meme o in un annuncio, in una recensione su TripAdvisor, l'errore di grammatica. E lì poi scatta l'aspetto puramente linguistico, cioè capire a quale tipologia, per esempio, di varietà linguistica appartenga l'errore, quale, diciamo, infrazione di carattere grammaticale l'errore in qualche modo propenda o meno. E le dico che per ora, come dire, anche la stessa accettazione del testo sta andando molto bene. E non perché io o la collega o altri colleghi la propongano come libro assolutamente da utilizzare per superare l'esame, perché ciò che diciamo ai nostri studenti ha un valore, secondo me, importante, è che questa tipologia di esame non va studiata solo per superarlo, per prendere 30, ma parliamo di studenti che poi a loro volta, tra 4-5 anni, si troveranno nelle cattedre di una scuola e magari dovranno insegnare la grammatica e a quel punto poi dovranno trovare loro la chiave di lettura corretta. Per cui è un'idea che spero possa in qualche modo piacere anche agli altri studenti, ma non solo alla generazione di questi studenti, ma anche alle maestre, ai maestri, alle professoresse e professori che tutti i giorni devono insegnare la lingua nelle scuole, perché il valore aggiunto della nostra cultura è stato e sarà sempre la scuola.
Bene, quest'ultimo concetto è sicuramente un concetto che ci sentiamo di sposare. Bene, siamo arrivati al termine di questa nostra chiacchierata. A me non rimane che ricordarvi dunque la lingua dei meme, Deborah De Fazio e Pierluigi Ortolano per Carocci Editore. E io, insomma, professor Ortolano, la ringrazio per essere stato qui con noi a Book
Grazie a
Notes,
voi per
pagine di
l'invito.
radiofonia. Grazie
Grazie,
mille.
grazie, grazie mille.